Buongiorno, intanto grazie di essere qui così numerosi nonostante il nubifragio, quindi la motivazione è forte e cerchiamo di non deludere le aspettative anche su un tema apparentemente di nicchia ma che evidentemente suscita interesse. L'idea che abbiamo avuto era quella di partire dalle esperienze che abbiamo avuto in rete con dei siti che si occupano di cultura in vari settori e cercare di riflettere più o meno su quello che c'era successo e su quello che sta succedendo oggi in questo settore. Io sono Oliviero Pontepino, faccio nella vita una quantità di cose abbastanza sparpagliate programmazione di un festival come Book City, la radio, eccetera, eccetera, ma mi occupo di comunicazione in rete da diverso tempo e da lì volevo partire. Una delle cose di cui mi occupo è un sito che si chiama A Teatro, che è nato nel 2001 e è nato in circostanze abbastanza particolari. Prima di A Teatro avevo un blog dove postavo i miei articoli vecchi e nuovi. Quindi una bacheca in cui si appiccicavano i testi e che la gente poteva andare a leggere. Tenete presente che all'epoca i siti internet in Italia erano circa 100.000, nel giro di pochi anni, 4-5 anni, erano 5 milioni. Io metto fuori i piccoli pensierini che mi potevano venire, a un certo punto succede un evento esterno ed è che Mario Martone è costretto a dimettersi dalla direzione del Teatro di Roma. Siamo alla fine del 2000 e lì succede una cosa strana, che la gente ha cominciato a scrivermi delle mail esprimendo il suo parere, i suoi pensieri su questo fatto, perché evidentemente non trovava degli altri luoghi nella mediasfera in cui si potesse discutere nella maniera in cui interessava a loro di questo tema e di questo argomento. E lì in quelle settimane io che cosa ho fatto? Ho cominciato a pubblicare le mail che mi arrivavano e mi sono accorto che stava succedendo una cosa molto curiosa, che quello che era una bacheca sostanzialmente era diventato inconsapevolmente, a mia insaputa, come si direbbe oggi, una comunità. Cioè intorno a quel luogo, a quello spazio che parlava di teatro, che parlava di libri, che parlava di cultura, si era raccolta spontaneamente, autonomamente una comunità, e una comunità di un tipo particolare, quelle che gli studiosi chiamano comunità riflessive, cioè delle comunità di persone che discutono tra di loro e comunicano all'esterno. Cioè le cose che discutevamo tra di noi, nel caso specifico sul caso Martone, poi diventavano dei contenuti che erano a disposizione di tutti quanti. Chiunque andasse in rete poteva teoricamente informarsi e leggere questo tipo di informazioni. Quindi delle comunità di persone che discutono di un tema, di un argomento e che in qualche misura fanno informazione anche all'esterno. Questo è un fenomeno che ha dei corrispondenti anche nella sfera politica. I meetup da cui è partito il Movimento 5 Stelle sono in termine tecnico delle comunità riflessive, questo erano, non si occupavano del Teatro di Roma e di Martone ma di altri temi, però il giochino era sostanzialmente quello. Quindi da lì ho deciso che non tenevo più solo un blog, aprivo questo sito e cercavo di portare avanti il discorso non da solo ma con una comunità di persone che erano le persone che scrivevano su A Teatro, ma anche le persone che lo leggevano. Ho aperto dei forum su cui c'era discussione dibattito assai vivace, fin troppo vivace, tanto che io come responsabile del sito ho rischiato qualche querela. Aperta e chiusa parentesi, le querele che non rischiano Zuckerberg per Facebook o chi gestisce Twitter, per esempio, che già è un elemento curioso. E quindi, diciamo così, ho cercato di dare visibilità e forza a questa comunità di persone. Altro aspetto che abbiamo cercato di realizzare è stato quello di riportare questa comunità nella vita reale, nel dibattito pubblico tra persone vere. Abbiamo iniziato a organizzare nel 2004 una serie di incontri che si chiamano le buone pratiche del teatro, che in qualche misura trasportavano questa comunità virtuale nel mondo reale. Ed è una cosa che hanno fatto, stanno facendo altri siti, anche Doppio Zero ha tutta una serie, che è il sito che ha fondato e coordina Marco Belpoliti, ha realizzato tutta una serie di attività, tra virgolette, nel mondo reale. Dopodiché che cosa è successo? Racconto questo per cercare di capire lo schema, non per raccontare la mia esperienza, ma cercare di capire lo schema in cui ci siamo mossi in questi anni. A un certo punto, questo è successo per tantissimi blog, siti, la gestione dei forum è diventata impossibile sostanzialmente per due tipi di motivi. Il primo erano i rischi di conseguenze legali a cui accennavo prima, e il secondo era la sicurezza del sito, perché hacker eccetera eccetera rendevano sostanzialmente impossibile gestire tecnicamente una problematica di quel genere senza avere delle strutture molto complesse. Che cosa è successo? Che tutte queste comunità virtuali, bene o male, sono state risucchiate da Facebook e dai social networks. Questo è quello che sostanzialmente è accaduto in questi anni. Allora, un primo tipo di riflessione che faccio è: quanto di quel tipo di comunità è riuscito a trasferirsi per davvero nei social network e quanto no? Quanto è rimasta chiusa in quelle che vengono definite bolle mediatiche, bolle informative? Perché questo credo che sia uno dei temi su cui vale la pena di riflettere. L'altro, questo è il primo tema, secondo me, al quale ho iniziato a pensare quando abbiamo iniziato a lavorare su questo incontro, cioè che cosa succede, che cosa è successo, che cosa sta succedendo ai siti che fanno informazione culturale e che avevano creato o che hanno creato o che hanno con sé delle comunità, perché credo che questo sia uno dei grandi temi. Secondo aspetto che per me è in questo momento problematico è che di fatto quello che fa un sito di cultura oggi è quello di cercare di concentrare l'attenzione su un settore che l'informazione mainstream ritiene sostanzialmente marginale. Se andate a vedere le pagine della cultura e di spettacoli dei grandi quotidiani italiani, sono abbastanza, soprattutto sulla parte spettacoli, ma anche sulla parte cultura, sono abbastanza imbarazzanti. Cioè il tipo di contenuto che viene veicolato sotto l'etichetta cultura e sotto l'etichetta spettacoli è di livello molto pop, molto basso, molto pettegolezzo e poco scarso approfondimento. Da un certo punto di vista, i siti che fanno informazione culturale online sono dei siti piccoli, dal punto di vista numerico non possono competere singolarmente con quelli dei grandi organi di informazione o delle grandi piattaforme, però nel loro insieme rappresentano un fenomeno che non è marginale, anche dal punto di vista di vista numerico, se si sommano tutte queste varie realtà. Io mi occupo in rete sia di teatro, sia di libri e letteratura, e i siti e i blog che si occupano di queste cose in maniera seria e continuativa sono in Italia decine e decine. La quantità di testi, e non solo testi, immagini, video, eccetera, che vengono prodotti in questi anni, che viene prodotta in questi anni su questi temi è straordinariamente grande. Cioè la quantità credo che sia superiore a quella che era disponibile 20, 30, 40 o 50 anni, fa. Qual è il compito che ci siamo dati noi come sito di informazione culturale? Intanto di cercare di cogliere le nuove tendenze all'interno del nostro ambito specifico, nel caso quello dello spettacolo, perché ovviamente sulla scia di tutto quello che hanno fatto le avanguardie novecentesche, l'idea era che la sfera estetica in qualche misura anticipasse, fenomeni emergenti in campo sia sociale sia artistico, estetico. Quindi si trattava in qualche misura anche di contestualizzare quello che man mano venivamo scoprendo, il che significa compiere due operazioni tendenzialmente. Il primo è storicizzare, cioè inserire in un contesto storico quello che noi vedevamo, e il secondo era quello di inserirlo all'interno del genere, del filone a cui quel fenomeno poteva appartenere, cioè metterlo in relazione ad altri fenomeni ed altre realtà. Quello che sta succedendo in rete sempre più massicciamente è un appiattimento sul presente. La storia si schiaccia in un presente eterno, come viene definito da chi studia questi fenomeni. A questo punto mi chiedo, il lavoro che stiamo facendo noi, che è un lavoro che geneticamente fa parte di quella che è la nostra natura di siti di informazione culturale, come si posiziona in rapporto a questo tipo di problematica? L'ultimo aspetto riguarda il pensiero critico e la capacità di costruire un pensiero critico attraverso questo tipo di strumenti. Tendenzialmente la forma che utilizzano tantissimi siti di informazione culturale è una forma che conoscono benissimo tutti quelli che leggono i giornali o i supplementi culturali, che è la forma della recensione tendenzialmente, che è una forma che ha origini settecentesche, che ha accompagnato la storia delle arti in questi secoli. Allora, ha ancora senso? Che senso ha oggi lavorare a produrre recensioni quando c'è una quantità di informazione così grande che arriva a tutti quanti gli utenti, quando il problema non è solo e soltanto costruire dell'informazione o della controinformazione, ma costruire dei filtri o delle categorie attraverso i quali gli utenti possano in qualche misura orientarsi. Credo che questo sia un altro dei temi, cioè come noi, come siti di informazione culturale oggi, possiamo costruire un pensiero critico, un pensiero che dialoghi da un lato con le opere e dall'altro con chi ci legge, con gli utenti, con i cittadini, perché poi questo è da un altro punto di vista il vero target. Tutte queste cose quello che vedo è tutti quanti i siti stanno cercando una loro identità e una loro forza comunicativa. Il rischio è quello di trovarsi in qualche misura marginalizzati. Sono partito parlando di bolle informative. Il rischio è che ci ritroviamo tutti quanti chiusi in una nostra bolla che non comunica o comunica molto difficilmente con il resto del mondo, con il resto dell'informazione. Chiudo questa introduzione con un episodio che per qualche misura può far capire un po' le problematiche in cui ci troviamo in questo momento. Quanti di voi hanno seguito il Festival di Sanremo? Nessuno? Qualcuno? Alzate le mani. Ok. Qual è stato l'evento più culturalmente più rilevante dell'ultima edizione del Festival di Sanremo? Il monologo di Favino su Coltès. Allora, Bernard-Marie Coltès. Bernard-Marie Coltès è un autore francese morto giovane qualche anno fa, un autore straordinario, noto fino a quella sera di febbraio dell'anno di quest'anno a pochissime persone in Italia. A un certo punto arriva un attore popolare come Favino, che peraltro quel monologo aveva già interpretato in teatro precedentemente, ne fa un pezzetto durante la prima serata della finale di Sanremo, visto da una 8 milioni, 10 milioni, non so quanti milioni di spettatori. Su questa cosa qua si è immediatamente scatenato un grande dibattito in rete. Alcuni intellettuali di destra, come Gasparri, hanno subito attaccato Favino perché allora, dava del testo di Coltès un'interpretazione molto chiara, cioè il protagonista di quel monologo nell'interpretazione di Favino era sostanzialmente un immigrato che arrivava in un altro posto. Apro e chiudo la parentesi, nel testo di Coltès non è detto che il protagonista sia un immigrato, il protagonista è una persona diversa, che si sente diversa, ma la sua diversità può avere 100.000 origini, non necessariamente quella dell'immigrato arrivato col barcone in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la presenza di Favino viene attaccata da destra perché affronta un tema in qualche misura scomodo, tabù, che è, e viene attaccato da sinistra perché la purezza del messaggio di Coltès, il fatto che Coltès debba essere fatto in un modo, in quel modo lì e non in altri, che vada fatto per pochi e non per tanti, ha suscitato molte critiche anche, diciamo così, tra virgolette, da sinistra. Allora, questo è un episodio tra i tanti su cui si è aperto un pochino di dibattito in rete e credo che dia un po' l'idea di quello che è la dimensione che può avere oggi la discussione sulla cultura in rete, tra una dimensione di massa massificante, quella dei mi piace, quella che di fatto esclude qualunque tipo di pensiero critico, e un tentativo in qualche misura di approfondimento e di riflessione. Diciamo che questi sono i temi su cui ho cominciato a riflettere quando siamo partiti per organizzare questo incontro. Io a questo punto lascerei la parola a Marco Belpoliti.
Grazie. Essere in minoranza non è poi male. Io non solo non ho mai avuto Facebook e brevemente Twitter, ma non ho più neanche la televisione da circa 30 anni. E né dedico alla rete grande tempo, se non per cercare delle cose che mi servono prevalentemente per il mio lavoro, cioè di documentazione. Giornali stranieri, articoli, cose, poi naturalmente come tutti guardo le notizie, non dico minuto per minuto, ma insomma parecchie volte al giorno. Oltretutto scrivo su quei giornali, sulle pagine culturali, scrivo su Repubblica e quindi mi dedico prevalentemente alla carta. E quest'estate ho pensato di fare una serie di articoli su Repubblica dedicati ai libri che non si stampano più, che non si ristampano più. Libri che ho sostanzialmente in casa, su cui mi sono formato, che ho studiato prevalentemente all'università e non solo. Quindi nessuna recensione di cose che escono, diciamo, fresche, anche se continuo ovviamente a leggere le cose che escono. E tant'è vero che ho tirato fuori dalla mia libreria questo libro di McDonald che si chiama Contro America, che contiene un libro del 69, che contiene uno, credo, dei testi, secondo me, molto, molto importanti e molto interessanti, di cui poi mi sto occupando anche per un'altra ragione, che si chiama Mass Cult e Meat Cult. È un vecchio testo, sono passati parecchi decenni, ma che credo che abbia ancora un suo significato e una sua importanza in un pensiero sulla cultura. Adesso mi sto occupando insieme a un'altra persona sto facendo una specie di antologia sul kitsch, perché il tema del kitsch è un tema molto importante che ovviamente non ha sollevato McDonald's, ma insomma è un tema che resta. D'altro lato l'hai appena toccato tu parlando di Sanremo e di questo monologo di Favino. Allora, leggo un pezzettino che ho trascritto dal libro, che contiene una parola che oggi, come dire, viene schifata da una parte significativa del paese. Essere in minoranza non è male, essere in pochi non è male, anche se 00 fa 2 milioni di lettori unici all'anno e ha grosso modo tra i 6.000 e i 7.000, 8.000 lettori ogni giorno, unici. Ma è una minoranza. Allora, questa parola che viene schifata è la parola elite. Se ci fosse un'elite culturale, scrive McDonald, chiaramente definita, le masse avrebbero il loro kitsch e le classi potrebbero avere la loro alta cultura e se tutti sarebbero felici. Ma una parte non infima della nostra popolazione è sempre sottoposta alla scelta tra il guardare la TV o i maestri del passato. Allora, per me il problema resta sempre questo, davanti a cui siamo, che prima c'era la televisione, è stata nobilitata, ecco, ci si è messo, eh? Non ha mai fatto una raccolta dei suoi testi sulla televisione, quest'anno usciranno dalla nave di Teseo la raccolta dei testi di Eco sulla televisione, che sono molto interessanti, perché denotano anche, come dire, una incapacità che a un certo punto un intellettuale così acuto, uno scrittore così forte come Eco, non ce l'ha fatta a reggere questo problema. Ed è un problema politico, e poi concluderò su questo. Da un lato c'è la cultura di massa, mass cult, ma la verità è che noi siamo immersi in quello che McDonald chiama il mid cult, cioè dove si finge l'alta cultura e in realtà si trasmette una cultura di massa. Ci sono anche qui delle citazioni molto, molto significative. Nel mass cult il trucco è chiaro: compiacere la folla con ogni mezzo. È un discorso anche moralistico, evidente. Ma il mid cult non rinuncia a nulla. Pretende di rispettare le regole dell'alta cultura, mentre in realtà le ammacca e le rende volgari. Cioè, ammaccare, le idee, che è una cosa molto... Si pensa che si ammacchi soltanto l'automobile o qualcos'altro, ma si ammaccano anche le idee. Allora, nel nostro paese le elite culturali, è vero, ci sono sempre meno, non sono più significative. Le elite culturali provano la stessa sensazione che prova la maggior parte di tutti noi, cioè il fatto di essere irrilevanti. Questo è il grande tema che abbiamo davanti, l'irrilevanza. Siamo schiacciati. Il selfie, i commenti da doppio zero li abbiamo eliminati, li abbiamo tolti, non si può più commentare niente. Sono non soltanto l'espressione di quello che Lesch chiama il narcisismo di massa, ma sono il fatto che ci sentiamo irrilevanti. Abbiamo girato l'obiettivo fotografico dal mondo a noi stessi, non solo perché c'è questo culto di sé, ma perché proprio ci si sente irrilevanti e si commenta tanto, tantissimo, e io credo che anche le fake news abbiano questo significato, oltre all'uso politico che ne viene fatto, perché ci si sente irrilevanti. La propria opinione, la propria idea, la propria esistenza non conta nulla. L'intelligenza artificiale, i big data, che sono citati anche nelle righe di presentazione di questo incontro, renderanno ancora più acuto questo aspetto. McDonald cita un pezzettino straordinario di Adorno, autore non facile da leggere ma molto acuto, che credo che tornerà prima o poi di moda, perché bisogna, io credo, che si può essere come un orologio fermo che, come sappiamo, almeno due volte al giorno segna l'ora giusta. A volte bisogna stare fermi, non muoversi troppo. È un pezzo sulla musica popolare che non amava Adorno, poteva anche sbagliarsi, però la riflessione anche morale che fa è molto interessante. Due sono le grandi cose dentro cui stiamo anche noi, che sono la noia e lo sforzo. La distrazione è legata all'attuale concetto di produzione. Pensate a quanta la distrazione sia aumentata enormemente, come il web abbia incentivato Internet, abbia incentivato questo aspetto della distrazione. La distrazione è legata all'attuale concetto di produzione, al processo razionalizzato e meccanizzato di lavoro cui le masse sono soggette. Pensiamo come si è intensificato il lavoro, non è più ovviamente il lavoro manuale, lo sappiamo tutti, ma siamo tutti al lavoro nei social network. La gente vuole distrarsi. Un'esperienza decisamente concentrata e conscia dell'arte è possibile soltanto a coloro che vivono un'esistenza che non sia tanto logorante da spingerli nel tempo libero a cercare sollievo simultaneamente sia dalla noia sia dallo sforzo. L'intera sfera dello svago commerciale a basso prezzo riflette questo duplice desiderio. Adorno era stato nella Germania hitleriana e aveva avuto modo di passare negli Stati Uniti, in California, a Los Angeles, si era occupato delle pubblicazioni sui giornali dell'astrologia, cioè delle previsioni di quello che ci sarebbe accaduto alle singole persone. Oltre di musica popolare, si era occupato anche di astrologia. Aveva visto cos'erano gli Stati Uniti, aveva visto cos'era la Germania hitleriana, cos'era la massificazione, aveva visto questi due aspetti. Allora, che fare? Allora, Doppio Zero fa recensioni, fa anche recensioni, fa commenti, cerca di interpretare la realtà, usa strumenti di tipo totalmente tradizionale da questo punto di vista. Io come una delle persone che mette mano, siamo circa 10 persone a questo, con un gruppo stretto di 4-5 che ogni giorno ci consultiamo per cosa pubblicare, lo facciamo come se facessimo un supplemento di carta. Ecco. Non lo possiamo fare, perché non abbiamo i mezzi per pubblicarlo tutti i giorni e divulgarlo su carta, però l'idea è quella, cioè di lavorare sia sul mass cult che sul mid cult. Che cos'è il mid cult? Bisogna fare anche degli esempi. Mass cult ovviamente sono le 50 sfumature di grigio. Il mid cult è Baricco, Ken Follett. Il mid cult sono i premi Strega. Il mid cult è questa cosa qui, che non è alta cultura. La cultura non è democratica. Non è democratica. Chiede sforzo, richiede fatica, richiede tempo. Leggere sul web, i tempi di lettura vengono misurati da Google, un minuto e mezzo. Quanto tempo ci vuole per leggere un libro come questo? Quanto tempo occorre? Intanto occorre una vita di studio. E si studia sempre meno. Io insegno all'università. L'università ha rinunciato in modo deciso al compito di formare nuove generazioni, non tutti ovviamente, ma diciamo nei grandi numeri, ha abbassato il livello enormemente. Vi ricordate? Berlinguer, la sua riforma, 3+2, dovevamo raggiungere l'Europa, dovevamo avere un numero di laureati che è ancora bassissimo, siamo tra i più bassi, Grecia e Portogallo. Portogallo sta crescendo economicamente e probabilmente ci supererà in breve tempo. Se avete più di 65 anni, il Portogallo vi aspetta, come sappiamo, no? L'università? La Calabria forse. Vedremo, vedremo. Però c'è qualche problema in Calabria, che l'Andrangheta crea qualche difficoltà nel vivere lì, in quel paese. L'università ha rinunciato a un suo compito, a uno scopo che era assolutamente fondamentale. Il fatto stesso che la parola elite sia diventata una parola sporca denuncia la rinuncia di una parte della classe dirigente di questo paese a insistere su alcune cose assolutamente fondamentali, di cui l'istruzione, la cultura sono un elemento di fondo. Allora, questi sono, diciamo così, i principi ispiratori, se posso dire così, di quello che fa doppio zero. Abbiamo cominciato con pezzi molto brevi e la redazione era composta all'inizio, la maggior parte erano giovani. Poi c'è stata una piccola sessione e i pezzi si sono allungati e i lettori sono cresciuti. Stiamo su una media di 10.000 battute, ci sono pezzi anche da 20-25.000 che quindi richiedono un tempo enormemente elevato rispetto alle medie offerte da Google Analytics, però questi pezzi sono letti, durano nel tempo. Contiene oltre 6.000 articoli e sono ancora attuali, hanno ancora una loro attualità. Naturalmente qualcosa invecchia, ovviamente. I numeri li facciamo, i numeri di lettori alti, li facciamo ovviamente sull'intervento immediato, dove l'elemento emotivo ha un suo valore, come prima diceva Oliviero, cioè la community, il dibattito, la discussione, ma non è la cosa su cui puntiamo prevalentemente. Cioè far cultura vuol dire usare tempo, fatica, costruire discorsi, farli durare. Ecco, questo è, diciamo, quello che ci prefiggiamo. Non so se questo, come dire, è in linea con la mood di questi tempi. Probabilmente non lo è. Non avremo mai 1 milione di lettori unici ogni giorno. Tuttavia, quello che abbiamo pensato di fare è proprio di tenere questa linea e pensare che si lavora non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro. Grazie.
Buonasera a tutti. Dopo questo intervento così complesso, direi, di Marco Belpoliti, ho molte cose da dire e spero di riuscire a tenere il filo, perché in realtà le cose che ho da dire, le cose che penso, sono spesso fortemente, radicalmente antitetiche. E la prima antitesi, la prima fortissima contraddizione sta proprio nel rapporto, quello che mi ha coinvolto per 5 anni e mezzo, che in parte mi coinvolge anche ora, ma insomma in passato è stato, come dire, un coinvolgimento totale, rete, internet, una rivista d'arte, e non solo, ma insomma fondamentalmente di arte contemporanea, un sito quindi che va su rete, che è Exhibart, e una rivista al tempo stesso anche cartacea, magari conosciuta da pochi, ma che per me ha rappresentato invece un lavoro enorme, 4 numeri all'anno, ma 4 numeri vergati col sangue, perché poi le risorse in rete sono le risorse in rete, le risorse di chi lavora in rete sono veramente scarse, perché ci sono pochi soldi e quindi bisogna lavorare tantissimo. Allora, rete da una parte, rete che è come dire la comunicazione liquida di oggi, una metafora, sicuramente una dicitura non propriamente originale, ma che insomma penso spieghi bene quello che voglio dire. C'è una comunicazione che si fa, che necessariamente, proprio perché in rete, perché va tutti i giorni, e nel caso di Exhibart si aggiorna tipo 5 volte al giorno, un po' come quasi seguendo, anzi andando più ancora oltre dei ritmi di aggiornamento della borsa, e che quindi richiede appunto una tempestività, una puntualità, lo stare sul pezzo molto più di quanto lo richieda la carta. Io premetto che vengo precedentemente da un'esperienza di carta, cioè su carta, insomma, per tanti anni ho lavorato nel gruppo L'Espresso spostandomi in varie testate. L'ultima è stata, mi sembra fosse, no, non è stata l'ultima, era la penultima, lì è stata un'esperienza sicuramente importante, il sito di Repubblica.it, dove io facevo arte. Interessante notare che, me lo diceva la caporedattrice, che spesso, ma non era un merito mio, non penso, insomma, non voglio sicuramente sottolineare questo, spesso i pezzi di arte sul sito di Repubblica erano i pezzi più letti del giorno. Cioè io ogni volta rimanevo assolutamente stupita da questa cosa. E questo mi ha sempre, come dire, confortato nell'idea che in Italia, nonostante siamo pochi, nonostante siamo irrilevanti, come dice Belpoliti, però c'è una forte domanda di cultura, forse mass cultura, mid cultura, forse non cultura esattamente elevata e come dire particolarmente esigente forse, però c'è una domanda piuttosto diffusa di cultura, e una prova lo è anche il proliferare di, appunto, tutti questi siti, blog, eccetera, comunque di tutte queste comunità molto spesso culturali che appunto si trovano in rete, delle quali ci ha accennato prima Oliviero Ponte di Pino. Allora, qual è la grande prima antitesi? No? Questa vastità illimitata della rete, la possibilità di arrivare ovunque, anche ora io non ricordo più le cifre di Exibart, ma un tempo le sapevo molto bene, anche noi penso siamo sul milione e mezzo di utenti unici al giorno, poi ci sono appunto questi altri dati invece che poi non ho mai ben capito fino in fondo, hanno tentato di spiegarmeli molte volte, ma insomma ho un po' di difficoltà su queste cose. E d'altra parte quello che ho sempre saputo fin dall'inizio più o meno della mia direzione, premetto che poi invece per quanto mi riguardava era una direzione unica, il tempo di lettura, appunto questa spada di Damocle che ti si abbatte di Google Analytics, il tempo di lettura che non è superiore al minuto e 20 secondi. Allora, come concili queste due cose? Arte, che significa per me un pensiero, cioè ovviamente è l'opera, ma è fondamentalmente, come diceva Leonardo, la pittura è questione mentale, cioè non c'è opera vera che non sia radicalmente questione mentale, che non metta in gioco idee, riflessioni, domande e fondamentalmente un interrogare la domanda stessa. Quindi non per creare un circolo vizioso, ma per veramente andare, come dire, un po' allo scavo, esattamente il contrario di quello che accade oggi, di quello che accade in rete, che è invece l'accumulazione, cioè una verticalità, perché c'è un momento verticale nella totale orizzontalità che viviamo della comunicazione, ed è l'accumulo, ma questa verticalità non scende mai in basso, non diventa quasi mai scavo. Io sono ammirata di W0 perché riesce spesso a scavare, però è un esempio abbastanza, che ora vedo anzi viene un po' replicato, forse c'è qualcun altro che tenta un esperimento del genere, ma insomma è sicuramente una realtà molto marginale rispetto a quello che si trova in rete. Allora dunque, come fai a conciliare a questa superficialità della rete e anche, come dire, una superficialità non solo così banalmente per definizione, ma dettata anche dai tempi della rete, dettata dai tempi dell'informazione su rete, con la, come dire, con la sostanza, con la massa critica, con la massa vera forse in un certo senso, che appunto è fatta molto di pensiero, dell'arte. Questa era la sfida e lo è stata per tutto il tempo che io sono stata a questa direzione e che ho cercato di non derogare. Ora anche qui non è che ci sono dei meriti particolari, ma veramente è un'esigenza profonda quella però di informare al tempo stesso e di, come dire, tentare di articolare un pensiero critico. Un pensiero critico che, ripeto, ti viene necessariamente dalla materia che tratti, insomma, se forse si trattasse qualcos'altro sarebbe un po' diverso. Bene, su questo appunto io ho fatto anche qualche scelta. Allora, non abbiamo eliminato i commenti, ma abbiamo cercato, come dire, di scoraggiarli. Cosa voglio dire con questo? Questo è un meccanismo molto perverso, ma purtroppo molto, molto vero, insomma. La pubblicità che c'è su rete, che spesso ti fa vivere se non hai altri fondi, se non hai altre risorse, ti viene fatta, sempre grazie in virtù di Google Analytics, per i clicchi, in ragione dei clicchi che tu fai giornalmente, e questo poi tende anche, l'editore che conosce poi appunto questi flussi, tenta di orientare anche i contenuti, cioè i contenuti che fanno più clicchi sono quelli che l'editore ti sollecita più a trattare. I siti che fanno più clicchi, anche nel nostro campo, almeno nel mio campo, sono quelli dove c'è il commento un po' ruota libera, il quale commento in genere inizia con una espressione, insomma, con un commento su quello che è stato, su quello che è l'articolo, ma che poi deraglia nel giro di 3, 4, 5 commenti nel personalismo, quando va bene, e poi in quello che ormai è un fenomeno sempre più crescente, il famoso odio. Cioè, in realtà i siti che prendono più pubblicità, che fanno più soldi, sono quelli dove appunto l'odio è un po' protagonista. E questa è una cosa chiaramente, come dire, molto problematica, no? Se tu vuoi evitare quel versante lì, devi però sapere che sarai più marginale, sarai più periferico rispetto a qualcun altro. Scelta che appunto, insomma, che magari appunto va contro i desiderata dell'editore, però scelta che uno insomma può fare finché ce la fa a farla. Però io penso, poi vorrei dire qualcosa proprio che riguarda la rete stessa. Il problema, come prima ci suscitava, insomma, a riflettere Oliviero Pontedipino, è come fare critica in questo ambito qui, come fare critica in un ambito che, appunto, che è quello della rete, veloce, dove i contenuti cambiano tantissimo, cambiano appunto, si aggiornano costantemente, e dove il tempo di lettura, eccetera, è così basso, è così scarso. Quello del minuto e venti è veramente un dato che ti fa, insomma, un po' abbandonare, desistere da ogni buon proposito. Io penso che ci sia stato comunque sicuramente una liquefazione anche da questo punto di vista. Cioè, il pensiero critico è qualcosa che necessariamente risente di questo uso della rete. Faccio faccio un esempio, dico, molto, per me molto concreto. Prendiamo l'immagine. Allora, Exhibart, come tutti i siti che si occupano di arte, ovviamente una componente importante è quella iconografica, che deve essere molto presente. Badate bene, la componente iconografica è molto importante anche su carta. Io ho sempre contestato l'idea che in Italia un certo tipo di settore, almeno di stampa, sia completamente sordo alla cultura. Alla cultura magari sì, all'arte già meno, perché l'arte spesso sulla carta è quella macchia di colore, quell'intervallo, quell'intermezzo che permette al piombo, cioè alla scrittura, di essere più facilmente ospitata. Cioè, dunque, non è affatto una scelta, come dire, culturale, è una scelta assolutamente editoriale e alla fine economica, cioè di profitto della testata. Cioè, l'arte, quando noi vediamo soprattutto nei femminili, no, tutta questa, oddio, non tantissimo, comunque un certo spazio dato alle mostre, eccetera, è perché comunque l'andare per mostre, l'andare per musei, eccetera, eccetera, è giudicato un comportamento affluente, quindi che va incoraggiato da una testata che vuole essere affluente a sua volta, ma soprattutto è questo momento di pausa, cioè di, come dire, di alleggerimento, si dice in gergo, rispetto appunto ai contenuti, rispetto a quello che c'è scritto. Quindi l'arte viene spesso usata a questo utilizzo piuttosto cinico, ma sicuramente efficace. Ora mi sono un po' distratta da quello che volevo dire. Ah sì, invece sul web, sì, certo. Allora, sul web anche qui la possibilità di inserire immagini è molto più estesa, cioè non hai grandi limiti, solamente dei limiti di reperibilità, di qualità, insomma, accettabile, ma insomma non ci sono grandi limiti. Ma che cos'è un'immagine oggi? Cioè, come la vediamo noi, per esempio, io, operatrice del settore, cioè oggi non mi occupo più di giornalismo, di testata, ma nella fattispecie dirigo una fiera di arte moderna e contemporanea. Come viene mostrata l'immagine, l'opera a un collezionista, a me che devo decidere se poi mi va bene la tua proposta come galleria? Viene in genere, cioè, lo schermo del computer, l'iPad, lo smartphone. Cioè l'immagine si struttura all'interno di una cornice molto definita, cioè noi non vediamo quasi mai più l'opera vera e propria, ne vediamo un'immagine elettronica. Ma soprattutto la cosa più inquietante, forse è un aggettivo che mi piace poco, ma insomma comunque la cosa su cui forse riflettere di più è che questa immagine noi la sfogliamo, cioè la vediamo, passiamo oltre velocemente un'altra, esattamente seguendo, cioè con un comportamento dettato dallo strumento, cioè lo sfoglio sullo smartphone, lo sfoglio sull'iPad, oppure il click che ti cambia immagine nel computer. Cioè, questa è l'immagine. Io penso che questa immagine qui, questo tipo di immagine che poi viene, è quella più veicolata, è quella su cui appunto si fanno scambi, si pensa, insomma, si ragiona se si tratta di scrivere oppure si fanno scambi commerciali, eccetera, è un altro tipo di creatura rispetto all'immagine che noi abbiamo sempre conosciuto, che era quella o l'opera vera e propria oppure la carta, l'immagine su carta, magari meno fedele, sicuramente molto meno fedele dell'immagine su uno schermo, ma ferma in qualche modo, non che cambia, cioè che tu scorri con questa velocità data proprio dal mezzo. Allora, che cos'è questa immagine, questo tipo di immagine? Boh, non lo so molto bene che cosa sia veramente. Sicuramente è qualcos'altro che come dire, che ti apre, non saprei bene se è il caso di usare questo verbo, ma insomma che comunque ti stimola, ti sollecita un altro tipo di relazione appunto con, in questo caso, con l'arte. Non so se ora mi sto dilungando un po' troppo, però vorrei dire un'altra cosa che mi sta abbastanza a cuore. Noi riflettiamo su appunto sulla rete, eccetera. Spesso, secondo me anche forse, ma giustamente anche da parte mia, eccetera, noi ragioniamo su questo mondo qui con criteri che appartengono per lo più al mondo precedente, cioè al mondo della carta stampata. Anch'io ho sempre cercato di fare in rete quello che avrei fatto sulla carta stampata, se ne avessi avuto la possibilità. E infatti quando dovevo fare poi il numero cartaceo, era un bagno di sangue nel senso di super lavoro, però era anche un po' una festa, perché insomma era su carta e sapevo che quella cosa rimaneva, non veniva scartata velocemente. Però anche su questo, lo scarto, fino a un certo punto, per esempio Exhibart ha come grande, come dire, virtù sua, come tutti i siti vecchi, di vecchissima costituzione, un archivio che potenzialmente è limitato. Cioè tu su questo sito trovi cose, perché ormai c'ha circa a 17 anni, trovi pezzi, trovi interventi, trovi insomma tutto quello che è stato scritto da 17 o 18 anni, ora non ricordo più tanto bene, a questa parte, cosa che appunto un archivio cartaceo, oggi ovviamente digitalizzato, ma insomma non è comunque di così facile accesso per l'utente. Quindi anche qui, anche questa è un po' un'antitesi abbastanza, una contraddizione abbastanza interessante secondo me. Ma tornando appunto a quello che volevo dire, noi ragioniamo, noi giustamente, cioè necessariamente, forse la generazione di Giulia Alonso comincia magari a fare qualcosa di diverso, però noi ragioniamo, noi valutiamo e giudichiamo spesso insomma la rete con necessariamente degli strumenti che sono i nostri, della nostra formazione, che sono legati appunto a un altro mondo. Come la mettiamo con la grande... cioè, che natura ha questa grande inclusività che comunque la rete permette? Perché noi possiamo scrivere tanto, per esempio, potremmo virtualmente scrivere tantissimo, non ci sono limiti su rete e potremmo andare ovunque, ci può leggere chiunque, ci può leggere, ci possono leggere dall'estero, ci sono anche dei significativi riscontri in questo senso, e d'altra parte questo territorio illimitato che è la rete è fatto in realtà oggi sempre più a una galassia di micro comunità che spesso non si parlano e che anzi si difendono, si attaccano anche un po' le altre. C'è questa fortissima, cioè la grande... la onnicomprensività costituzionale che sembra essere, che insomma sì, sicuramente è una caratteristica della rete, in realtà cozza con il fatto che poi in rete si definiscono dei momenti identitari molto precisi, anche negativi, e molto aggressivi. E le due cose non, cioè, apparentemente almeno non vanno molto, molto d'accordo. Che altro aggiungere? Certo, io penso che una riflessione su questo mondo qui si debba ancora molto fare. Sono d'accordo a non derogare assolutamente anche sui nostri magari principi, sui nostri criteri, su quelli che ci hanno formato, ma d'altra parte so anche, per esempio, che questo mondo della rete e dei siti e dei blog è ormai fortemente surclassato dal mondo dei social. La mia esperienza, che poi ormai è di circa, cioè, un anno e mezzo fa, quindi nel frattempo le cose sono anche molto sicuramente andate avanti, come è normale che sia, la mia esperienza appunto in rete era che qualunque pezzo, magari il migliore che si potesse immaginare, non era niente alla fine, non era molto poco comunque, se non aveva immediatamente una ricaduta su Facebook. Cioè, se questa cosa non veniva pubblicata su Facebook, su Twitter già un po' meno, ma Facebook, questa, sono perfettamente d'accordo che chi sta con Facebook lavora per il nuovo capitale, cioè chi... e spesso è gente che non ha un lavoro particolarmente impegnativo nella realtà e lavora suo malgrado per il nuovo capitale, però questa cosa, cioè, come dire, si sovrappone e risucchia quasi completamente i siti. Dunque, che comunicazione sarà questa appunto che si avvia sempre di più su questo versante, ancora più, come dire, più sgradevole per certi versi, qual è quello dei social, comunque più difettoso. Noi parliamo di siti, parliamo di comunicazione su internet, ma in realtà le cose forse vanno più avanti, sono già un po' più avanti.
Buonasera a tutti, io sono Giulia Alonso, lavoro su alcune scrivo su alcune testate di teatro e arte e io faccio, a differenza loro, già parte della generazione che ha iniziato ad informarsi e poi a scrivere direttamente sul web. Quindi non ho vissuto un passaggio Però a un certo punto della mia vita ho iniziato a farmi delle domande, perché informandomi quotidianamente di arte e teatro su internet, mi sono chiesta chi erano i blogger, i giornalisti che leggevo, perché non avevano un volto, perché non c'era una testata dietro che gli desse autorevolezza, perché molte testate prendono persone per scrivere senza neanche loro sapere chi sta scrivendo per loro. E quindi con quale criterio mio io dessi importanza alle persone che stavo leggendo. Da qui è iniziato un lavoro che è durato 3 anni, sfociato poi nel libro Dioniso e la nuvola, nel quale mi sono interrogata su chi è la figura del critico teatrale. Inizialmente mi sono occupata di teatro, poi mi ha affiancato Oliviero Ponte di Pino, allargando la ricerca al critico culturale in più larga scala, diciamo, quindi anche cinematografico, il critico di libri, il critico di arte, eccetera, eccetera. E siamo arrivati alla conclusione che il mediatore culturale è quella figura online, o quella figura anche fuori dall'online, che dà degli strumenti per aprire i propri orizzonti culturali. Quindi non dice cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa andare a vedere, cosa non andare a vedere, cosa leggere o cosa non leggere, ma apre gli orizzonti, quindi dà degli stimoli e dà delle nuove chiavi di lettura di quello che è il contemporaneo. E potremmo metaforicamente individuare il mediatore culturale come una sorta di boa nell'immenso mare dell'informazione sul web. E stimola la curiosità, però una boa è nell'immenso mare una cosa molto piccola e ha bisogno molto probabilmente di, come è anche il titolo dell'incontro, di comunità riflessive alle quali attaccarsi e da boa diventare una vera e propria isola. E all'interno della mia ricerca di Dioniso, nel mondo del teatro esiste questa comunità che si chiama Rete Critica, che è un progetto nato nel 2011 che unisce una trentina di testate che si occupano di teatro. E tutti gli anni queste testate si incontrano per assegnare un premio, solitamente a dicembre, e si incontrano fisicamente proprio a Padova per assegnare il premio al miglior spettacolo, al miglior progetto e alla miglior organizzazione teatrale. E si crea attorno a questo incontro una vera comunità che riflette attorno ad un tema condiviso. La cosa che ho trovato molto interessante di Rete Critica è il fatto che queste persone che scrivono sul web decidessero di metterci la faccia fisicamente, quindi di uscire dalle loro stanzette dove scrivono solitamente e incontrare le persone delle quali scrivono. Tanto che Rete Critica è diventata oggi un punto di riferimento per il nuovo teatro italiano. Una comunità con la quale il nuovo teatro si può effettivamente confrontare su temi di studio, su temi di ricerca, cosa che in Italia mancava. E in altri settori una cosa come Rete Critica, che io sappia, non esiste, però ditemi voi. E durante questa ricerca però in Rete Critica sono emersi alcuni punti fondamentali, che io trovo fondamentali. Il primo è che chi scrive online nel 99% dei casi non è pagato. Questo è un tema è un tema molto dolente, perché di conseguenza questo 99% di persone è costretto a fare un altro lavoro per potersi mantenere. E spesso questi altri lavori diventano lavori in conflitto di interessi. Ad esempio, nel caso della critica teatrale, diventano lavori come ufficio stampa di compagnie o di teatri, promoter, social media management o cose così. Oppure lavori che rischiano di relegare la critica teatrale a lavori notturni dopo le 18, insomma. Questo è un tema che chiedo anche a voi come direttori ed ex direttori di testate, se dopo volete dire qualcosa. Però come cosa interessante di aggregazione, Rete Critica la trovo molto interessante anche per il fatto che aggrega 30 testate molto diverse tra loro. Ci sono testate con un pubblico unicamente universitario, quindi dove troviamo degli articoli di 20.000 battute, testate invece di approfondimento anche culturale medio-basso, e quindi un po' per tutti, anche per chi non si occupa di teatro, oppure troviamo chi nella vita effettivamente fa il social media manager, quindi che ha inventato delle nuove formule di recensione, delle tweet recensioni, quindi recensioni in 140, adesso 280 battute. Comunque penso che Rete Critica sia una interessante forma di comunità riflessiva. Per quanto riguarda invece il discorso dei like, io penso che il consenso sui social attraverso i like sia un ricatto fuorviante dettato appunto dal nuovo capitalismo di Facebook. Vi riporto un esempio che ho letto qualche sera fa. L'Espresso aveva messo su Facebook un post su un articolo su Salvini, criticando una delle sue dei suoi innumerevoli slogan così. E uno dei tanti commenti che c'è stato sotto diceva l'Espresso, come al solito, è geloso del fatto che Salvini riesce ad avere più like di questi stupidi post. L'Espresso ha giustamente ribattuto dicendo: ma se dobbiamo contare i like che abbiamo, il prossimo presidente del Consiglio sarà Chiara Ferragni. Ma quindi questa cosa dei like penso che sia... bisogna prenderla con le pinze, ecco. Secondo me la comunicazione culturale invece ha bisogno di approfondimento e la scrittura, quindi nella formula della saggistica o della recensione per quanto riguarda ad esempio spettacoli teatrali, sia ancora una delle formule più interessanti, se ovviamente nasce in seguito a una relazione con l'opera e a un'attenta analisi, a un attento studio ponderato. Anche perché penso che, a differenza di video o di immagini che si possono scrollare con il dito, sia l'unico vero strumento in grado di attivare una coscienza critica. Perché è l'unico vero strumento che consente una riflessione, quindi si è obbligati a stare, se si vuole ovviamente, è un auto-obbligo, diciamo, a leggere fino in fondo quello che si sta appunto leggendo e si è... scusate, mi sto impappinando perché ho visto mio padre passare. e quindi così... No, invece l'ultima cosa di cui vi volevo parlare è Trova Festival, che è una piattaforma che abbiamo lanciato l'anno scorso, a febbraio del 2017, ed è una mappa geografica di tutti i festival di cultura in Italia. Per festival di cultura intendiamo festival di arte, cinema, danza, musica, approfondimento culturale, quindi come antropologia, scienza, filosofia. E al momento ne abbiamo mappati circa 950 su tutto il territorio italiano. E abbiamo un progetto nato in realtà per gioco durante un pranzo di pseudo lavoro in un'osteria di Milano, è diventato un progetto che ci sta occupando veramente molto tempo e che sta avendo dei grossissimi riscontri pratici, perché è il primo sito e la prima mappa che mette in relazione le tre utenze di un festival, ovvero il festival, quindi gli organizzatori, i direttori, tutti coloro che ruotano attorno a un festival, gli spettatori e il territorio. Perché abbiamo notato che in Italia mancava una struttura che collegasse prima di tutto queste tre realtà, ma i festival direttamente su una mappa. Ci sono festival che avvengono nello stesso periodo, nello stesso territorio, di cui i festival o gli spettatori non sono a conoscenza. Quindi l'obiettivo prossimo di Trova Festival è riuscire a creare una comunità riflessiva attorno appunto al mondo dell'informazione culturale, in modo tale da abbattere quella che è una bolla omofilica, ovvero le bolle che vengono imposte dai social che fanno sì che ognuno di noi veda solo quello che i nostri amici vedono. Questa è una cosa importantissima del mediatore culturale, tornando a quello che dicevo inizialmente. La capacità di rompere queste bolle, aprendo la nostra curiosità e quindi non annaspare in questo immenso mare culturale, ma riuscire a trovare la nostra strada per l'informazione e non perderci in quelle che sono le fake news.
Se siete d'accordo, facciamo un secondo giro e poi eventualmente apriamo il dibattito se qualcuno ha qualcosa da chiederci. Allora, credo che i temi che abbiamo buttato sul tavolo siano veramente moltissimi bisognerebbe pensarci dei mesi, delle settimane, e noi cerchiamo di farlo, e credo che cerchiamo di farlo praticamente, nel senso che in maniere diverse Marco Belpoliti con Doppio Zero, Adriana Polveroni con Exibart e con le altre cose che sta facendo, io e Giulia Alonso, cerchiamo di mettere in pratica le riflessioni che stiamo facendo. Allora, è ovvio che ci muoviamo in un, diciamo, un diagramma molto semplice da un certo punto di vista. Da un lato abbiamo l'orizzontalità della rete, il che vuol dire superficialità, democrazia vero apparente, velocità, rapidità, commenti con tutte le possibili derive narcisistiche o rissose che conosciamo, e dall'altro una dimensione verticale di approfondimento, di consapevolezza che la